Carissimi fratelli, buonasera, benvenuti a questo studio biblico, durante il quale, per amore dei nuovi, di qualcuno nuovo, cercherò di fare un breve riassunto esegetico, ma anche per quelli che non siamo nuovi, perché a motivo della interruzione che c'è stata, insomma, sono passati diversi mesi, a motivo della mia operazione, quindi farò un breve riassunto esegetico dei primi tre capitoli di Genesi che abbiamo studiato. L'esegesi di questi primi tre capitoli della Genesi hanno richiesto quattro incontri, se vi ricordate, e quindi ci ritroviamo con quattro registrazioni che potete richiedere. Se non le avete mai ricevuto, è sempre bene riascoltare. La prima registrazione su questo tema spiega la creazione originale che piombò a un certo punto nelle tenebre. La seconda registrazione spiega la nuova creazione in sette giorni e anche il riposo di Dio. Naturalmente ne parlo in maniera molto così abbreviata, ma ci sono molti dettagli che riascoltando queste registrazioni a volte dico: ma quante nuove informazioni ci sono, dimenticandomi che ad averle fatte sono io e che le ho imparate in 50 anni di frequentazione della Chiesa di Dio. E poi la terza registrazione spiega la creazione dell'uomo e le istruzioni di Dio all'uomo. E la quarta registrazione spiega la vera natura del peccato di Adamo ed Eva, per cui noi, il mondo intero, ci ritroviamo in tutta questa situazione, che se scoppiasse veramente una guerra tra America e Russia, in realtà, insomma, sarebbe la terza guerra mondiale. Io, in base alle profezie bibliche, credo che non scoppierà una guerra mondiale, ma comunque vedremo. Prima di affrontare e di proseguire nel quarto capitolo della Genesi, come ho già detto, farò un breve riassunto dei primi tre capitoli di Genesi per farvi ricordare, per ricordare noi tutti, tutte le cose che abbiamo detto. Nella prima parte ho spiegato come la Bibbia è giunta fino a noi. Ho spiegato che è composta di 66 libri, che ha subito varie traduzioni nel corso dei secoli, ma che il suo valore sta nel fatto che essa contiene la parola di Dio rivelata all'umanità. Non è un libro per soltanto il popolo ebraico, ma per tutti i popoli, ad eccezione di un piccolo gregge sparso nel mondo. Ovviamente questo piccolo gregge è la Chiesa di Dio sparsa nel mondo, e tutti i popoli, inclusa la maggior parte degli israeliti, invece hanno rifiutato la parola di Dio, a parole oppure a fatti, con il loro modo di vivere, mentre noi siamo chiamati a diventare la Bibbia vivente. E la risposta è nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, nei versetti 16 e 20, una scrittura molto familiare a molti di noi. Seconda Timoteo, capitolo 3, versetti da 16 a 20, dove è scritto che tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile ad insegnare, a convincere, a correggere e ad istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni opera buona. È l'opera buona di Dio, o le opere buone di Dio, che sono molto diverse e hanno uno scopo, una motivazione completamente diversa rispetto alle opere cosiddette le opere buone nostre, le opere buone dell'uomo, che sono sempre opere, per quanto buone noi pensiamo che siano, sono sempre costruite o motivate da qualcosa di impuro. E questo lo possiamo capire nel tempo, con l'esperienza dopo la chiamata di Dio. Inizialmente la scrittura non esisteva, abbiamo detto, e Dio impartiva istruzione all'uomo oralmente. Solo al tempo di Mosè Dio ordinò che le sue rivelazioni fossero messe per iscritto. I primi 5 libri della Bibbia, che furono poi e che sono ancora oggi chiamate Pentateuco, contengono rivelazioni divine di eventi accaduti molto tempo prima della creazione dell'uomo e che soltanto Dio ha potuto rivelare a noi e che l'uomo non potrebbe mai scoprire da sé, come venne in essere l'universo o anche il pianeta Terra o perfino l'umanità. Noi oggi viviamo, a malapena conosciamo nostro padre, nostri nonni, forse bisnonni, ma poi da dove veniamo si perde nei meandri del tempo. La Genesi narra in maniera molto concisa, abbiamo detto, abbiamo visto, eventi molto lunghi e molto distanti fra di loro. Sono stati scritti da diversi autori, uomini pii, ai quali Dio ha rivelato la sua parola, e anche se sono stati scritti, anche se la sua parola è stata scritta con distanza di secoli da uomini diversi, miracolosamente vediamo che la Bibbia ha un filo conduttore verso la nostra salvezza. Abbiamo visto negli incontri precedenti che, ad esempio, nel principio Dio creò i cieli e la terra e che davanti a questo meraviglioso evento le stelle del mattino cantavano tutti assieme, tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. Questo è scritto in Giobbe 38, versetto 7. Ma la Bibbia non dice né come né quando, perché non riguardano queste cose, il come e il quando, lo scopo della nostra esistenza e della nostra salvezza. Ma Dio rivela copiosamente le ragioni per cui l'umanità ha bisogno di essere salvata. Perché dice chiaramente che ad un certo punto l'uomo ha preferito seguire gli insegnamenti del suo avversario, il diavolo. Naturalmente il diavolo non è mai più forte di Dio e Dio lo lascia fare anche per mettere alla prova altre sue creature che siamo noi. Così l'uomo ha rigettato le mie istruzioni, dice Dio, e ha iniziato a competere contro di me. Questa mancanza di fiducia e mancanza di amore verso Dio creatore, dovremmo dire, ha portato disordine e morte sia nell'uomo che su tutta la terra. Esattamente come avevano fatto prima della creazione dell'uomo l'avversario di Dio, Lucifero ed altri angeli. Il nome Lucifero si è trasformato in Satana, che significa avversario di Dio. Questo Lucifero ed altri suoi angeli, i quali ribellatosi a Dio creatore, avevano fatto piombare il pianeta nelle tenebre, in una sorta di era glaciale, dove ogni forma di vita fisica scomparve sotto i ghiacciai. E quando questi ghiacciai si sciolsero, ovviamente tutti questi i fossili di queste forme di vita morte si ritrovano sottoterra e vengono visti come se fossero, diciamo, fossili di Adamo o dei nostri progenitori, mentre in realtà sono fossili di creature create e morte prima della creazione di Adamo. Dio rivela queste cose in Giobbe 38, in Isaia capitolo 14 e in Ezechiele 28. potete, vi invito veramente a riascoltare gli MP3, le registrazioni audio, perché contengono molti altri dettagli interessanti. Perché detto così sembra, come dire, una interpretazione personale di Carmelo Anastasi, quando questo è l'insegnamento ufficiale della Chiesa di Dio. Non è un dogma della Chiesa di Dio, perché non ha questa parte perlomeno di esegesi o di spiegazione biblica, non dipende da questo la nostra salvezza spirituale, ma ci aiuta molto a capire il disegno di Dio. Poi, durante il secondo incontro, ho avuto modo di spiegare la nuova creazione fatta in 7 giorni e il riposo di Dio, il sabato. In quei 7 giorni Dio riporta la vita sul pianeta, incluso l'uomo, e al 7° giorno si riposò. In quella esegesi è chiaramente spiegato che ognuno di quei 7 giorni ebbe la durata di 24 ore. No, non è che ognuno di quei giorni durò 1000 anni, come per esempio dicono i testimoni di Geova ed altri gruppi religiosi. Per quanto incredibile ciò possa a prima vista sembrare, ognuno di quei giorni ebbe la durata di 24 ore. E in quelle registrazioni è spiegato dettagliatamente il perché e il come. E quindi abbiamo visto che in ognuno di quei giorni Dio non crea nulla, ma realizza delle nuove condizioni geologiche, planetarie, affinché tutta la Terra produca dai semi che erano rimasti sotto i ghiacciai. Ad eccezione però del 6° giorno, sesto giorno in cui Dio crea effettivamente delle nuove creature, gli animali e poi l'essere umano, che dalla parte della pancia in giù si comporta l'uomo come un animale, ma dalla pancia in su l'uomo è stato creato in maniera tale da anelare il regno dei cieli. Quindi Adamo non è un animale, ma è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. A questo proposito spero di avere il tempo di spiegare che cos'è l'interezza dell'uomo, corpo, spirito e anima, in particolare che cos'è l'anima, perché c'è molta confusione a riguardo, che anche dopo aver fatto questa registrazione sono venute nuovi fratelli, nuove persone che, provenendo da altre esperienze religiose e non avendo ascoltato le registrazioni, non sanno esattamente che cos'è l'anima, come differenziarla dallo spirito. Quindi cercherò di rispondere a questo tema e poi, prima ancora di passare alla sessione domande e risposte. La seconda sessione conclude mettendo in evidenza il significato del riposo sabbatico di Dio e la sua validità eterna per la santificazione dell'umanità al cospetto di Dio creatore. Poi, nella terza parte, alcuni di voi si ricorderanno, ho spiegato la creazione dell'uomo e le istruzioni di Dio all'uomo. E nella quarta parte ho spiegato la vera natura del peccato di Adamo ed Eva, perché non è stato semplicemente il mangiare un frutto che Dio aveva proibito, e quindi come se Dio era un despota oppure un sadico, che solo perché il bambino Adamo e la bambina Eva mangiarono un frutto che non dovevano mangiare, ma guarda quante disgrazie ci sono venute addosso. Non è proprio così. A questa quarta parte ci allaceremo durante il nostro prossimo studio biblico, il prossimo mercoledì, che ci vedrà proseguire verso il 4° capitolo della Genesi. Ma per oggi, per questa sera, vorrei concentrare la vostra attenzione sulle risposte che darò ad alcune domande bibliche che mi sono pervenute da alcuni di voi per iscritto. Queste domande richiedono risposte un po' lunghe, perciò rispondo a queste domande adesso per non rubare spazio alle altre domande che spero vorranno vorranno essere poste da voi durante la sessione domande e risposte. Quindi una delle domande che mi è pervenuta è questa: che cos'è esattamente l'anima? Che cos'è esattamente l'anima? Per trovare la risposta biblica a questa domanda dobbiamo prima vedere gli altri elementi che compongono l'interezza dell'essere umano. E questa lo possiamo trovare nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 23, che dice: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. E notate, dice l'intero essere vostro, cioè Dio santifichi l'intero essere vostro, cioè lo spirito, l'anima e il corpo, siano essi conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè noi abbiamo il dovere morale di conservare lo spirito, l'anima e il corpo irreprensibilmente, cioè che nessuno, la nostra coscienza e ovviamente nemmeno Dio, devono poter rimproverare. Ora, cerchiamo di vedere, per capire cos'è l'anima, di capire cos'è il corpo, cos'è lo spirito. Che cos'è il corpo lo sappiamo, non è così difficile, anzi, siamo cresciuti schiavi del corpo. Il corpo è la parte che torna polvere quando viene a mancare l'aria, quando viene a mancare l'alito di vita. Ma che cos'è lo spirito e che cos'è l'anima? Che differenza c'è tra anima e spirito? Per molte chiese non c'è nessuna differenza fra queste cose, soprattutto per la Chiesa Cattolica non c'è nessunissima differenza, perché nella Bibbia chiama anima ciò che dovrebbe chiamare spirito, a volte chiama spirito ciò che dovrebbe chiamare anima, e ha creato un mare di confusione. Invece c'è un'importante differenza tra anima e spirito e anche alito vitale. Alito vitale, anima e spirito sono tre cose ben diverse. Infatti in Ebrei capitolo 4, nel versetto 12, Ebrei capitolo 4, nel versetto 12, è scritto che la parola di Dio penetra fino, notate, la parola di Dio penetra fino al dividere l'anima dallo spirito. Quindi fino alla divisione dell'anima e dello spirito, ma anche addirittura delle giunture delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Il fatto che la parola di Dio arrivi perfino alle giunture e alle nostre midolla, quindi perfino nel corpo, lo capiremo più avanti. In questa scrittura l'alito vitale e il corpo non sono menzionati perché la parola di Dio è comprensibile principalmente solo all'anima e allo spirito dell'uomo. Si ripercuote nel corpo, ma il corpo non capisce le parole e non può da sé, da solo, rispondere se fosse senza anima e senza spirito. Quindi le ossa, il sangue e l'aria che respiriamo non sono elementi che possono avere una diretta consapevolezza di sé, né capire né dare risposte. Con l'anima e lo spirito le cose sono diverse. Che cos'è l'anima e che cos'è lo spirito dell'uomo? Per capire, torniamo alla Genesi capitolo 2 versetto 7. Sono sicuro che vi verrà molto più facile andare a Genesi 2 versetto 7. Genesi 2 versetto 7, dove c'è scritto che Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. Fango, in altre parole fango, gli soffiò nelle narici un alito vitale, ma soffiò nelle narici di fango? No, lo trasse dalla polvere della terra, ma prima di soffiargli nelle narici un alito vitale, quel corpo di fango o di terra era già cambiato. E l'uomo divenne un'anima vivente. Il più grande miracolo non avviene quando Dio gli soffiò nelle narici l'alito vitale, ma il più grande miracolo avviene quando Dio muta, prima ancora che gli soffie l'aria attraverso le narici, muta quel corpo di fango in corpo biologico. Questo è un aspetto che molti di noi, dopo averlo letto per anni, questo versetto, non ci passa per la testa, ma pensiamo che l'atto creativo di Dio è quando Dio gli soffia l'aria nelle narici. Ma invece Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza quando muta il corpo di fango in corpo biologico, prima ancora di soffiargli l'aria nelle narici. Difatti ora lo vedremo con maggiore dettaglio. Per iniziare a capire che cos'è l'anima, dobbiamo andare a retroso nel processo creativo facendo altre domande. Prima che l'uomo ricevesse l'alito vitale attraverso le sue narici, era un'anima vivente? Perché l'uomo divenne vivente quando ebbe l'aria attraverso le sue narici. Ma prima era un'anima vivente? La risposta è no, ovviamente. Allora com'era? Era un'anima immobile. Non era più di fango, ma era un'anima immobile. In altre parole, era un corpo immobile. Il suo corpo com'era dentro? Era ancora fatto di terra? Oppure Dio aveva trasformato il corpo di Adamo in corpo di carne, sangue, ossa, nervi e con un cervello? La risposta dovrebbe essere ovvia. Dio aveva dapprima formato l'uomo dalla polvere della terra. Poi, e qui sta il vero miracolo, trasforma il corpo di terra in corpo biologico, fatto di carne, ossa, nervi e dotato perfino di un cervello impregnato di spirito potenzialmente intelligente a somiglianza del suo spirito. Non spirito santo, ma spirito. Ma ancora il corpo biologico di Adamo era immobile, aveva bisogno di aria, il cosiddetto alito vitale, che attraverso le narici avrebbe messo in moto l'apparato respiratorio dei polmoni, il cuore, il flusso sanguigno, gli avrebbe innescato l'animazione all'intero corpo biologico e l'avrebbe reso biologicamente animato, cioè un'anima vivente, un essere vivente. E quando noi perdiamo l'aria e non respiriamo più, o perché andiamo sott'acqua, perché ci viene tappato naso e bocca, noi per 24 ore diventiamo un'anima morta, un'anima immobile. Non è che torniamo polvere immediatamente, torniamo terra immediatamente, ma nel giro di pochi giorni ci decomponiamo e torniamo polvere. Ma prima che questo avvenga, il nostro corpo è un corpo biologico immobile. Ancora il corpo, il cuore, i polmoni e tutto il sangue, tutto lì. Quindi comprendiamo bene cos'è anima. Questa dinamica che ho appena spiegato è comune anche agli animali e non a caso sono chiamati animali. E non a caso Dio, quando dice animali, specialmente quelli che per vivere hanno bisogno del ruah, cioè il soffio vitale, l'aria, quando Dio dice a Noè che farà venire il diluvio e tutte le vite, tutte le forme di vita che hanno bisogno di respirare per vivere, moriranno. quindi anche gli animali, morirono. Quindi l'anima è il corpo biologico che può diventare vivente. Quindi l'anima è il corpo biologico che può diventare vivente se riceve l'aria, ma è anche soggetta a morire quest'anima, a decomporsi e tornare polvere se gli viene a mancare l'aria per troppi minuti. Spero che questa spiegazione aiuti a capire che l'anima non ha nulla di spirituale e non è un oggetto né una specie di fantasma che sopravvive alla sua morte. Ciò che sopravvive alla morte dell'uomo invece è lo spirito, non lo Spirito Santo di Dio, ma lo spirito che ha reso l'uomo a somiglianza di Dio nell'avere consapevolezza di sé e nell'esercitare il suo libero arbitrio. Certe chiese, ad esempio, negano l'esistenza dello spirito nell'uomo e insegnano erroneamente che siamo soltanto un ammasso di carne senza spirito. Le scritture affermano invece che l'uomo ha uno spirito dentro di sé, oltre al ruà, oltre all'aria, ha uno spirito dentro di sé, cioè nel cervello, che impregna il cervello e che gli conferisce la consapevolezza di sé. Questo lo possiamo vedere in Zaccaria capitolo 12, versetto 1. Zaccaria capitolo 12, versetto 1. Vi consiglio di annotare queste scritture così le potrete leggere con calma. Zaccaria 12, versetto 1, dove il Signore rivela di aver formato e messo lo spirito dell'uomo dentro di lui. Quindi Dio ha messo non il suo Spirito Santo, ma lo spirito dell'uomo dentro l'uomo stesso. Quindi noi siamo dotati di spirito. E in Romani 8:16, dove prima ancora noi di ricevere lo Spirito Santo abbiamo uno spirito, ma quando riceviamo lo Spirito Santo, questi due spiriti interagiscono fra di loro. Quante volte diciamo Dio mi ha parlato, ma non è che Dio ha parlato con il sangue, con le nostre ossa o con le nostre, non so, il nostro corpo, ha parlato con lo spirito che è dentro di noi. Difatti in Romani 8:16 dicevo, Paolo dà questa bellissima testimonianza dicendo: lo Spirito stesso, lo Spirito Santo stesso, attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Certo, non possiamo provare al mondo qualcosa di spirituale. Difatti, se lo diciamo, magari ci ridono. Però noi, chi ha lo Spirito Santo di Dio, sa di averlo. E lo sa in virtù del fatto che già avevamo lo Spirito di Dio e che i due spiriti interagiscono. Nel Salmo 32, Salmo 32, versetto 2, Dio ispira il re Davide a scrivere che beato l'uomo a cui Dio non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Notate la differenza tra il corpo dell'uomo e nel fatto che lo spirito può produrre un inganno. Non è che i nostri cinque sensi oppure le nostre ossa e il nostro sangue può avere inganno. Lo spirito può avere una motivazione di inganno. Vedete, lo spirito è l'elemento invisibile spirituale che rende l'uomo cosciente di sé e anche responsabile. In Giobbe 32, un'altra scrittura, Giobbe 32, versetto 8, dove dice che nell'uomo c'è uno spirito, e questo è oltre al soffio che ci permette di respirare. In Giobbe 34, due capitoli più avanti, Giobbe 34, nel versetto 14, Giobbe 34, versetto 14, notiamo che se Dio dovesse decidere in cuor suo di ritirare a sé il suo spirito e il suo soffio, notate bene come Giobbe, nel suo cercare di capire il perché Dio gli aveva permesso tutte quelle sofferenze, dice a un certo punto, distingue lo spirito di Dio dall'aria che respiriamo, dal soffio vitale. Dice, se Dio dovesse decidere di ritirare a sé il suo, sia il suo spirito e il suo soffio, che questo ci fa capire che sono due cose diverse. E qui è evidente la differenza tra lo spirito e il soffio vitale, che è l'aria che respiriamo. E ancora l'ultima scrittura, ce ne sono tantissime, ma nel Salmo 77, verso 6, l'ultima che vi citerò, nel Salmo 77, nel versetto 6, è scritto che lo spirito dentro di noi ci fa porre delle domande. Lo spirito dentro di noi ci fa porre delle domande. Tutti e tre questi elementi, lo spirito, l'anima e il corpo, formano l'intero essere umano, ha detto l'Apostolo Paolo. Il corpo e lo spirito, beh, l'ha detto Dio e ha ispirato Paolo a dirlo. Il corpo e lo spirito sono due elementi dell'uomo. Lo ripeto, il corpo e lo spirito sono due elementi dell'uomo. Mentre secondo la Bibbia l'anima non è un elemento, ma è, attenzione, ma è una condizione del corpo biologico. Una condizione che può morire se resta immobile troppo a lungo. L'anima, che è il nostro corpo biologico, però può reagire in base ai suoi cinque sensi e in base a ciò che gli viene comunicato anche attraverso lo spirito, se è uno spirito malefico, se è invece lo spirito di Dio. Una parola buona o una parola cattiva genera un'emozione sia nell'anima che nello spirito e così via. Quindi non solo nello spirito una parola buona o cattiva genera un'emozione, anche nell'anima, e qui entrano in ballo le giunture e le midolla, cioè perché tutte e tre, corpo, anima e spirito, interagiscono fra di loro attraverso i cinque sensi, ma anche attraverso la conoscenza, le idee, i sentimenti, le intenzioni e le passioni che riceviamo attraverso la conoscenza e lo spirito. Se manca anche uno solo di questi tre elementi, l'essere umano è incompleto, non è nemmeno giudicabile. Quando il corpo umano è danneggiato, quando ad essere danneggiato il corpo, gli altri due elementi, l'anima e lo spirito, soffrono e sono abbattuti. Se invece ad essere danneggiato il cervello, lo spirito umano non riesce a interagire né a guidare la ragione e subentra la pazzia da manicomio. E anche in questo caso l'uomo non è giudicabile. Se invece ad essere danneggiato è lo spirito mediante come? Come può lo spirito essere danneggiato? Mediante il peccato. Allora in quel caso sarà il corpo biologico, cioè l'anima vivente, a pagarne le conseguenze mortali, come è scritto in Romani 6:23, che dice che il salario, la conseguenza del peccato, ciò che paghiamo a motivo del peccato è la morte, mentre il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Se noi viviamo in Cristo Gesù riceveremo un dono meraviglioso che è la vita eterna, ma se noi pecchiamo riceviamo la morte. Quando il corpo muore, l'alito di vita torna nell'aria e lo spirito dell'uomo torna a Dio che l'ha dato, dice Ecclesiaste 12 nei versetti da 7 a 9. Ecclesiaste 12, 7 a 9. Quando il corpo muore, l'alito di vita torna all'aria e anche lo spirito dell'uomo non torna all'aria, perché l'aria è fisica, ma lo spirito è spirituale. Lo spirito dell'uomo torna a Dio che l'ha dato. Ma vedete, è qui dove molti compiono l'errore, commettono l'errore. Tornare a Dio non significa andare in cielo. Tornare a Dio non significa andare in cielo, perché Dio è dappertutto, Dio è onnipresente. Quindi in Giovanni 3,13 è scritto che nessuno è salito in cielo o nel regno dei cieli, se non colui che è disceso dal cielo o dal regno dei cieli, cioè Gesù, il figlio dell'uomo, che è nel cielo. In Ecclesiaste 4, versetto 9, è scritto che tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza, perché nello Sheol dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né conoscenza, né sapienza. Quindi è sbagliato quell'insegnamento che molte chiese hanno, che quando uno muore, che quando l'anima muore, in realtà continua a vivere. Lo Sheol cos'è se non uno stato di sonno profondissimo in cui cade lo spirito umano quando il suo corpo muore? Quando il corpo dell'uomo diventa polvere, rimane lo spirito umano, e questo spirito umano privo di corpo cade come in un sonno profondissimo. In Daniele 12,2 è rivelato che lo spirito dell'uomo non va in cielo ma dorme nella polvere della terra. Quello è lo Sheol. Per certi versi anche il corpo dorme, il corpo fisico decomposto, tornato polvere, dorme nella polvere della terra. Questo riguarda quest'ultima parte, riguarda la risurrezione del corpo fisico alla fine dei mille anni. Dio ricompone il tutto e quindi questo corpo è in attesa di essere risvegliato al tempo della risurrezione del corpo, che avverrà alla fine di tutti i tempi. Un'altra caratteristica che dobbiamo ricordare, non posso tralasciare questa, è che lo spirito umano non deve essere confuso con lo Spirito Santo che Dio dona al momento del battesimo. Lo spirito umano non è immortale. Difatti Dio parla negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse, parla della seconda morte, riferendosi non solo al corpo ma anche allo spirito, perché da quella seconda morte lo spirito non può più essere risvegliato. Quindi lo spirito umano non è immortale, come asseriscono falsamente tutte le religioni e filosofie umane, le quali sostengono la teoria, falsa teoria, dell'immortalità dell'anima. Notate ciò che Dio ha ispirato a scrivere nella prima epistola di Paolo a Timoteo 6, versetto 16. Timoteo 6, versetto 16. Questa scrittura rivela che Dio è l'unico, e tutto ciò che è in Dio è l'unico che ha l'immortalità ed abita una luce inaccessibile e che nessun uomo ha mai visto né può vedere. Questo significa che lo spirito dell'uomo non è immortale. L'immortalità sarà donata da Dio al tempo della fine e soltanto a quelli che egli troverà degni di ricevere questo suo dono. Fino a qui ho spiegato che l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un essere vivente. Divenne un essere vivente. E abbiamo anche visto che l'uomo non è un animo, un animale evoluto, ma è una creatura speciale dotato di spirito cosciente, volitivo e decisionale, in altre parole fatto a immagine e somiglianza di Dio, allo scopo di imparare a governare con spirito di servizio secondo le istruzioni di Dio, come vedremo più avanti. Per concludere questo argomento, ricordiamo che quando leggiamo in certe Bibbie che l'anima dei morti si trova cosciente nello Sheol, in realtà il testo originale afferma che a trovarsi nello Sheol sono gli spiriti dei morti, i quali, avendo perso i loro corpi, dormono un sonno così profondo che occorrerà Gesù Cristo a tornare per risvegliarli al suono della settima tromba e con il suo potente grido. E per avere altri dettagli su questo argomento vi consiglio di ascoltare le registrazioni precedenti.